File 7, pagina 45. Queste erano dunque le leve del potere che i deportati riuscirono ad esercitare nel lager. Lo scopo primario delle organizzazioni clandestine era quello di impedire, con tutti i mezzi a disposizione, l'attuarsi di quel terribile disegno di distruzione e di morte che i nazisti erano chiaramente decisi a portare a termine. Fu un braccio di ferro fra gli stessi deportati e fra questi e le SS. Se qualcuno è sopravvissuto alle catombe, oltre che al caso e alla fortuna, lo si deve spesso all'azione silenziosa e coraggiosa di uomini e donne che seppero guardare con occhio fermo la realtà e sfruttare ogni occasione per sottrarre i propri compagni a quella soluzione finale alla quale tutti, nonché essi stessi, erano destinati. La resistenza nei lager operò nelle forme più sofisticate, nelle condizioni più incredibili. Il rischio di punizioni terribili e della morte non fu sufficiente per far desistere chi poteva farlo, chi aveva il coraggio di farlo, dall'aiutare un compagno o dal danneggiare un prodotto, salvando così altre vite. Non rientra nelle finalità di questo testo spiegare come, dove e da chi fu costituita l'organizzazione clandestina nei lager. Sia solo ben chiaro che non si trattò di una rete coordinata e collegata fra i vari campi e che laddove riuscì a realizzarsi, ciò fu solo effetto di circostanze particolari. Sta però di fatto che il potere del quale quegli uomini e quelle donne riuscirono ad impadronirsi valse a salvare molte vite, ad alleviare molte sofferenze. Ed ogni vita salvata rappresentava in quelle condizioni una conquista. Ogni compagno sottratto ad una punizione o dirottato verso un lavoro meno gravoso offriva una ragione di più per non desistere, per continuare a rischiare. Era chiaro a tutti che solo la solidarietà, l'aiuto reciproco, il contributo di chi era in condizioni di darlo poteva costituire un argine contro la travolgente torrenziale violenza del sistema concentrazionario. Nelle condizioni di assoluto isolamento dal mondo esterno, dalla Babilonia delle lingue e delle nazionalità, ad onta della difficoltà di comunicazione e di intendersi, furono lanciati e captati dei segnali misteriosi che consentirono a pochi individui di riconoscersi, di ritrovarsi, di organizzare salvataggi, fughe, sabotaggi, sapendo perché lo facevano, per chi e contro chi lo facevano. Talvolta erano cose da poco che, però, in quelle condizioni assumevano un immenso valore. Tal'altra furono imprese rocambolesche, oltre ogni limite dell'immaginabile. La vita nel lager si svolgeva secondo una routine che seguiva le proprie regole ed i propri riti. Ma bastava un nulla perché si scatenasse il finimondo e l'intero sistema andasse in cortocircuito. Ed allora vi fu chi seppe, nel bene o nel male, approfittarne rispondendo ad un impulso generoso della propria coscienza. Ma non era possibile sottrarsi alla morsa delle violenze, ribellarsi o fuggire? Questa domanda mi viene rivolta spesso da chi non riesce ad immaginarsi quale fosse lo spiegamento di uomini e di mezzi per garantire la sottomissione assoluta di chiunque venisse catturato per essere deportato in un lager, che molte volte non aveva mai neppure sentito nominare, sperduto in regioni sconosciute. Ribellarsi? Fuggire? C'è da fare una prima considerazione. Alcuni, al momento dell'arresto e durante la prigionia, si sono tolti la vita, decidendo autonomamente, per disperazione o per sommo coraggio, di non morire per mano dei propri aguzzini. Anche questo era un modo per ribellarsi. Ma gli altri? Direi che la stragrande maggioranza pensava solo a sopravvivere, a resistere fino al giorno della liberazione. C'era chi ci credeva e ha continuato a credere fino in fondo. C'era chi non ci credeva ed è crollato miseramente, in tutti i sensi, quello psichico e quello fisico. Poi c'erano quelli che si sono ribellati davvero con armi procurate in vari modi. Pochi, pochissimi disperati ed esasperati, decisi a tentare tutto per tutto. A Treblinka, a Sobibor, ad Auschwitz. Tentativi generosi, al limite dell'incoscienza, finiti quasi tutti tragicamente, cioè con la morte dei ribelli. Ma almeno ad essi è toccato il privilegio di morire combattendo e riscattando così la propria dignità, che i nazisti avevano inutilmente tentato di umiliare. Le ribellioni presupponevano spesso anche un piano di fuga. Ma per fuggire da un lager dovevano avverarsi, a mio avviso, almeno tre condizioni. Primo, che all'interno del campo si creassero le condizioni per organizzare una fuga. Informazioni, vestiti, possibilmente cibo e documenti, rallentamento o falle nel sistema di vigilanza. Secondo, che all'esterno la fuga potesse usufruire di condizioni ambientali adatte a coprire l'identità e l'ubicazione del fuggitivo, come poteva per esempio un italiano con la testa parzialmente rapata, privo di indumenti civili, magari col numero tatuato sul braccio e quindi immediatamente identificabile, un italiano che parlasse solo la sua lingua, avventurarsi in un paese come la Polonia, sfidando la diffidenza della popolazione, le distanze, la rete strettissima della vigilanza delle forze naziste di occupazione. Impossibile, o quasi. Terzo, che la fuga non desse luogo, come purtroppo è quasi sempre avvenuto, a rappresaglie verso i compagni rimasti nel lager. Eppure ci furono ribellioni e fughe, ad onta di tutto, in barba alla spettacolare meticolosità del sistema di guardia e della rabbiosa reazione delle SS. Dunque, nei lager, dove pure i rapporti fra i singoli e i vari gruppi non erano sempre idilliaci, vi furono anche delle straordinarie eccezioni. Purtroppo, quando si parla della deportazione, si ricordano soprattutto gli aspetti orribili, la depravazione, la fame, la violenza. Ma dietro il filo spinato non regnava solo la miseria della degradazione e l'angoscia della solitudine più spaventosa, quella che ognuno di noi, privato della propria identità ridotta ad un numero, sopportava immerso in una moltitudine anonima con la quale era costretto a convivere giorno e notte, perché la deportazione era anche e soprattutto questo. Ma fu anche ben altro, perché se è vero che la macina della violenza nazista ha provocato stragi immense, è altrettanto vero che gli effetti della persecuzione e del terrorismo sarebbero stati anche peggiori se una forza relativamente modesta, ma tuttavia efficace, non avesse entro certi limiti mitigato i suoi colpi. Fra gli Untermenschen, i sottouomini, cioè gli odiati e temuti nemici del popolo nazista, fra i Saujuden, gli ebrei porci, rinchiusi nei lager in virtù della Schutzhaft, la detenzione protettiva, vi furono uomini e donne che si rifiutarono di lasciarsi travolgere e cancellare dalla faccia della terra come avrebbe voluto Adolf Hitler. Uno Stato nello Stato. Come si è già detto, i 120 uomini che all'inizio della vicenda del nazismo erano i guardaspalle del Führer e del suo Stato Maggiore crebbero rapidamente di numero fino a diventare un esercito, anzi uno Stato nello Stato. Assolti i compiti della protezione dei gerarchi Essi si specializzarono nella caccia agli avversari, poi, a poco, si intromisero negli affari e nella vita di tutti. Ma non si può e non si deve dimenticare che dal 1933 al 1945 migliaia di cittadini del Terzo Reich, senza contare gli ebrei, furono arrestati e condannati a pene detentive, alla deportazione nei KZ, uccisi perché sospettati o colpevoli di opposizione al nazismo. Di questi le SS portano la maggiore responsabilità, assieme alla Gestapo, che poi faceva capo allo stesso Reichsführer, Heinrich Himmler. Una cosa è certa. Nel paese, nei paesi occupati durante la guerra e soprattutto nei lager, le SS hanno dato il meglio di sé. Spietata e efficientissima polizia politica, elite armata del partito, forza combattente, ma soprattutto una mostruosa piovra economica i cui tentacoli arrivarono dappertutto. Forse è bene sottolineare questo aspetto del loro passato. Infatti, l'SS-WFA, Wirtschaftsverwaltung Hauptamt, cioè l'ufficio centrale dell'amministrazione economica, è stato molto più di quanto non dica il suo titolo. Iniziando come servizio di fureria per il rifornimento logistico delle forze operanti e dei lager dipendenti, diventa in breve tempo una potenza economica collegata con le maggiori imprese del paese. A partecipazioni azionarie si improvvisa imprenditore improprio con lauti guadagni che vengono dal furto dei beni dei perseguitati, dalla spoliazione dei paesi occupati e dallo sfruttamento del lavoro coatto dei deportati. Le sue operazioni godono sempre ed ovunque della priorità su qualsiasi altra esigenza. Basti pensare che i convogli di deportati e delle merci razziate o prodotte dalle imprese delle SS circoleranno senza soste in un'isterica girandola, un moto perpetuo in tutti i territori controllati dai nazisti, perfino quando i fronti crollano sotto la pressione delle armate alleate e le linee ferroviarie e di grande comunicazione stradale sono intasate da trasporti essenziali per l'esercito. Ma le SS pretendono ed ottengono la priorità per i propri convogli, perché nulla si è omesso nel folle disegno di distruzione e di morte che esse hanno in mente quando, malgrado la realtà che le circonda, continuano a credere alla creazione del grande Reich dei mille anni e ad obbedire agli ordini del loro capo, nascosto e protetto nel suo bunker. Le SS hanno creato e vissuto in un mondo di forsennato fanatismo, nel quale esse hanno pianificato scientificamente, a mente fredda, l'apocalisse, non trascurando nulla, prevedendo tutto. Tutto fuorché la capacità di resistenza, di abnegazione e di coraggio delle loro vittime. Perché nei lager le SS si sono imbattute in due specie di uomini, quelli che hanno accettato inerti di lasciarsi sopprimere e quelli che hanno fatto di tutto per non essere distrutti. Quando, alla fine della guerra, molti SS si ritrovarono nei tribunali, sul banco degli accusati, esse hanno recitato tutte indistintamente lo stesso rosario, giustificando le proprie responsabilità con gli ordini ricevuti, riconoscendo d'esser state, indipendentemente dal grado, solo la manovalanza dei crimini, i cui mandanti stavano a Berlino, nel quartier generale, l'RSA. È stato un disgustoso gioco a scaricabarile, spogliati delle loro divise, privati delle armi e del cipiglio intimidatorio, questi, che erano stati i signori della vita e della morte di milioni di individui, non trovarono di meglio che ammettere di essere stati plagiati e ingannati da un falso profeta. Mai più. Se vogliamo tradurre in cifre questa terribile vicenda, dobbiamo ammettere che fino ad oggi ogni tentativo di un censimento probatorio dei deportati, vivi e morti, è stato possibile solo per approssimazione. I nazisti hanno negli ultimi momenti distrutto gli archivi e gli schedari, insomma ogni traccia dei loro misfatti. Nell'Europa sconvolta dalla guerra, anche le anagrafi dei comuni hanno subito spesso la stessa sorte o sono andate distrutte sotto i bombardamenti. Inoltre, migliaia di persone, per sfuggire alla persecuzione o per impedire comunque d'essere identificate, hanno vissuto con false generalità. Ritrovare le loro tracce è dunque fatica improba. Comunque si calcola che dal 20 marzo 1933, data di istituzione di Dachau, al 5 maggio 1945, giorno in cui fu liberato l'ultimo campo di concentramento ancora funzionante, quello di Mauthausen, siano state deportate circa 12 milioni di persone e che i morti, uomini, donne e bambini, siano stati circa 11 milioni, dei quali almeno 6 milioni erano ebrei. Queste cifre si basano, con un'approssimazione che si presume molto vicina alla realtà, sui pochi dati anagrafici certi che si sono potuti rilevare attraverso faticose ricerche. Confrontandole con le notizie dei vari lager, esse potrebbero far sorgere qualche dubbio sulla loro rispondenza, ma occorre tener presente che interi convogli con migliaia di persone sono svaniti nel nulla strada facendo, che migliaia di persone destinate alla deportazione sono state trucidate subito dopo la cattura, senza che si sia mai saputo chi e quante fossero, che i micidiali trasferimenti da un campo all'altro sono stati un'altra occasione per un'ennesima ecatombe. Sono statistiche raccapriccianti, cifre da capogiro, che ripensandole bene danno una misura dell'enormità dei crimini nazisti. Pagina 50.